anche in questo appuntamento del mese di maggio qui al Campo delle Rane guardiamo una icona, almeno la riproduzione, una immagine, un volto di Maria, un po' il tema che stiamo affrontando in questi appuntamenti, il volto di Maria, con quella suggestione iniziale che ogni volta ricordo, chiedendo scusa a chi c'è sempre, ma per rendere tutti al corrente di quello che stiamo facendo, partendo proprio dall'Evangelista Luca, che è l'Evangelista di quest'anno liturgico ed è, secondo la tradizione, il pittore di Maria. Lui avrebbe dipinto alcune immagini, anche quella di stasera, secondo la tradizione, arriva appunto dalle mani di questo Evangelista Luca. Noi finora abbiamo visto alcune di queste immagini che hanno anche dei nomi strani, particolari, greci o antichi, che vengono da lontano. Abbiamo visto ad esempio l'Odigitria, la Madonna Maria che indica la via, Odosse via, la via, è Gesù la via, lei è in braccio Gesù e lo indica per dire è lui la salvezza, guardate lui, camminate nei suoi sentieri, quello che lui vi ha lasciato. Abbiamo visto la Madonna Eleusa, cioè della tenerezza, Maria che porta la sua guancia, la guancia di Gesù. Abbiamo visto la Madonna della Deisis, cioè la Madonna che invoca, che intercede, che fa da ponte. Vediamo questa sera la Madonna, che è sicuramente più conosciuta come termine, di Jasna Góra, cioè la Madonna nera della Polonia. Quando l'anno scorso con il pellegrinaggio parrocchiale, anche le fiaccole del cuore, siamo andati in Polonia, abbiamo raggiunto proprio il santuario dove è custodita questa icona, questa immagine di Maria che deve il nome al luogo. Jasna Góra vuol dire collina, monte, luminosa. Quindi è come un faro su questa collina che irradia di luce tutta la Polonia, è per eccellenza la Madonna della Polonia questa. Sappiamo che il Papa Giovanni Paolo II era devotissimo appunto a questa immagine, ma la Madonna in se stessa e anche tutta la Polonia e non solo. Mentre le prime tre immagini, secondo la tradizione, erano state dipinte su tavola, come un po' tutte le icone, anche questa, ma una tavola che era stata data, un pezzo di legno, al mercato di Gerusalemme da un misterioso giovane con una pelle stranamente molto chiara per il luogo, per la Palestina. Una volta una tavola e poi successivamente due tavole insieme. L'Evangelista Luca riconobbe poi che era addirittura l'Arcangelo Gabriele, l'Arcangelo delle Annunciazioni, che porta un annuncio, porta questa volta le tavole. Perché? Perché Luca possa fissare il volto di Maria. Anche questa, come tutte le icone, sono su tavola, cioè su legno. La tradizione dice che la tavola su cui è dipinta questa Madonna, Madonna nera, era addirittura il tavolo che nella famiglia, nella Sacra Famiglia, Giuseppe, Maria e Gesù, era utilizzato nella casa, quindi a Nazaret, per la preghiera e per il cibo. È interessante, poi non è vero, va bene, ma la tradizione ce lo dice. Cioè, dal tavolo che nella casa, come in tutte le case, c'era per la preghiera e per il cibo, hanno ricavato poi un pezzo, è abbastanza grande perché è 1,30 m, mi pare, di altezza per 70-80 di larghezza, questa immagine, hanno ricavato la base su cui poi è stata dipinta l'immagine di Maria. Perché è interessante? Perché ci dice che un po' anticipatamente quasi si può vedere il mistero dell'Eucaristia, la mensa a tavola della parola e del pane. Quando noi celebriamo anche la messa di stasera, due grandi parti, la parola, la mensa della parola, infatti abbiamo ascoltato due testi della scrittura intervallati dal Salmo, adesso il senso della riflessione è quello di dare voce ancora di più alla parola, questa sera un po' meno perché anche se l'abbiamo già accennata, il Cristo è la vite e noi tracci per portare frutto occorre restare uniti a Lui. e poi quella del pane. Quindi vedete che già la tradizione, che non è mai banale, recupera questa idea. C'è una tavola, la tavola della parola, la tavola del pane, dell'Eucaristia, alla quale i credenti continuamente sono invitati. E questa tavola diventa qualcosa che ha impresso il volto della madre. Perché? Perché appunto la casa è mamma, la mensa è anche mamma. E allora è molto bello pensare questo. I tratti di una mamma sono iscritti nel cibo, nella vita. Noi partiamo appunto dal latte che ci dà la mamma, cioè dalla vita. E nell'esistenza noi cerchiamo continuamente la vita. Quindi i tratti, il volto, sono come impressi su questa tavola. Ma insieme, se guardate bene questa immagine, ci sono altri segni. Vedete sulla guancia destra di Maria, guardando sulla sinistra, ci sono come degli sfregi. Ce n'erano molti di più, perché nel 1400 questa tavola, dagli invasori che erano arrivati in Polonia, era stata tolta, strappata dalla chiesa, buttata fuori, calpestata e presa con spade, eccetera, come trafitta. E avevano cercato appunto di eliminare questa immagine. Poi recuperata, venne restaurata, ma rimasero questi segni evidenti sulla guancia, meno evidenti poi sotto nel collo, eccetera. Tant'è vero che anche nella canzone, nel canto Madonna Nera, che noi faremo al termine, si dice proprio che ci sono due segni di violenza, cioè un volto che è stato deturpato. Appunto, e porta questa immagine i segni di questa violenza. Hanno cercato di restaurarla, ma non sono scomparsi del tutto, rimangono a indicare che c'è appunto anche tanta violenza nell'umanità, e del resto noi lo vediamo purtroppo anche nei telegiornali di quest'oggi, quanta violenza anche nelle case. Due segni di violenza. È quasi il volto della madre che è lì a dirci: guarda che bisogna recuperare una dimensione di tenerezza, di vicinanza, di familiarità, cioè la casa, la famiglia deve ritornare ad essere Yasnador, cioè montagna luminosa, a partire appunto dalla tavola di una parola che si ascolta, di una preghiera che si fa anche insieme e di un pane che viene condiviso. Ma appunto il pane non è mai soltanto il cibo, ma è anche la vicinanza, il bene, il perdono, l'amicizia, l'amore. Il pane è questo. E allora vedete come anche una immagine può suscitarci davvero tante sottolineature, tante riflessioni, con questo volto, con questo sguardo di Maria che guarda chi la guarda, a entrare appunto nella vita di ciascuno. E poi questo Gesù che tiene in mano lui stesso, lui è tenuto in braccio dalla mamma, ma lui tiene in mano il libro, quindi la parola. Lui che è la parola fatta carne, tiene in mano questa parola. Perché? Perché appunto chi va a Maria attraverso Gesù sappia che deve aprire questa parola. Come Maria si è aperta alla parola, all'eccomi, al sì, ed è diventata appunto colei che ha portato il grande frutto all'umanità, che è Gesù. Lo diciamo nell'Ave Maria: benedetto il frutto del tuo seno, due punti, Gesù. Cioè il frutto del seno, del grembo di Maria è Gesù, è lui la parola che si è fatta carne. Un'ultima cosa: nella storia e nella devozione sono molte le Madonne nere. Se uno va anche a Loreto, ad esempio, c'è la Madonna Nera, che è una statua là. Perché Madonne Nere? Beh, il motivo molto semplice è questo: che le icone che venivano utilizzate nella liturgia, nella preghiera, davanti alle icone si accendevano, si accendono molti lumini. E quindi è chiaro che col passare dei tempi, dei secoli anche, queste icone si sono annerite. E allora chiamate Madonna Nera anche per la patina che il
la devozione, accendendo continuamente candele e lumini, portava su queste icone. A volte il motivo è dato anche dal materiale utilizzato, a volte una pasta d'argento che ossidandosi diventa nera. E allora il nero, appunto, comunque la pelle scura dovuta anche a questa. Però, come ogni particolare, ha un significato ancora più profondo. Perché? Perché nel Cantico dei Cantici, appunto il Cantico, il libro della Bibbia in cui c'è tutta una storia d'amore, no? Tra lo sposo e la sposa, la ricerca dello sposo, e via di seguito, bellissimo com'è. Ad un certo punto, la sposa dice nigra sum sed pulcra, nera sono ma bella. Perché questa cosa? Perché nell'antichità il colore della pelle, che era voluto dalle signore, era il più bianco possibile. Noi oggi abbiamo la tintarella, la bronzatura a più non posso, ma fino a non tantissimi anni fa era il bianco il colore per eccellenza della donna, soprattutto della donna libera, che non dovendo lavorare, non dovendo quindi andare in campagna, eccetera, non si abbronzava. Quindi la pelle bianchissima era segno che quella era una donna libera, non lavorava, era una signora, stava bene, era una principessa. Ecco perché nella Bibbia c'è scritto nera sono, nigra sum, sed pulcra, ma bella. Cioè io lavoro, cioè io mi do da fare, coltivo la terra, cioè non sto lì con le braccia conserte, ma sono bella. Una bellezza che nasce dal fare il proprio lavoro, il proprio impegno. Allora, Madonna Nera è stata poi abbinata anche a questo passaggio della Sacra Scrittura. Sono nera, ma sono bella. Una bellezza che nasce appunto dall'essere ciò che il Signore ha pensato per ciascuno, dal fare ogni giorno ciò che ci è chiesto, dal coltivare la terra, ma dal coltivare la casa, l'amicizia, la parola, la preghiera, il perdono. Ecco, come una immagine come questa, appunto di Asnagora, ci suggerisce alcune riflessioni per il percorso del nostro mese di maggio. E certo, la tradizione dice anche questa è stata dipinta dall'Evangelista Luca. Non è solo questa, ce ne sono anche altre, le vedremo nelle prossime puntate.